dignità qui non ti servirà. La società ti troverà un bel posto nella criminalità. Ma se proprio quel lavoro non ti piacerà, la tua scelta nella mafia questo stato ti darà, ti darà.
Ok, allora iniziamo con qualche minuto di ritardo con la prima corrispondenza di oggi. Siamo in collegamento con Caterina. Ciao Caterina, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Caterina è un'educatrice degli asili nido di Roma, anche iscritta sindacalista della USB. Diciamo da inizio agosto, se non mi sbaglio, insomma, è iniziata la mobilitazione delle educatrici degli asili nido rispetto all'assestamento di bilancio della Regione Lazio, che diciamo che prevede in sintesi la riduzione dello spazio minimo per i bambini negli asili, appunto, dai 10 a 6 metri quadrati, e nello stesso articolo si legge anche che il rapporto numerico minimo tra educatori e bambini passa da un insegnante ogni 6 ad uno ogni 7 bambini. Insomma, quindi un registrimento degli spazi e anche una licenziamento paventato per l'educatrice. Ecco, ci puoi mandare a spiegare di cosa si tratta più nello specifico, insomma?
Allora, hai detto bene, quest'estate con l'assestamento del bilancio della Regione Lazio è passato un emendamento che praticamente modifica la legge regionale sugli asili nido, che risale all'80. I cambiamenti sono grossi ed importanti, perché diminuiscono lo spazio destinato ad ogni bambino, che da 10 metri passano a 6 metri, ed aumentano, ma non di poco, il rapporto educatrice-bambino, che prima era 1-6 frontale, quindi ogni educatrice aveva la certezza di avere 6 bambini da seguire. Adesso diventa 1-7, ma sul totale degli iscritti, il che significa che si faranno gli organici in base a quanti bambini sono iscritti in un nido, a prescindere dalla presenza effettiva del personale. E il rapporto, se nelle ore centrali, quando c'è tutto il personale, sarà effettivamente 1-7, la mattina o tante ore della mattina, dall'apertura fino alle 11, e poi ancora dalle 2 fino alla chiusura, si avranno rapporti assurdi che andranno a 1-10, 1-15, 1-20, ogni educatrice, E noi stiamo parlando di bambini molto 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 piccoli, che vanno da 3 mesi a 3 anni di età. E va da sé che il rapporto con bambini così piccoli deve essere molto contenuto, perché molto spesso è un rapporto individuale, sono bambini che vanno presi in braccio, che vanno aiutati nel mangiare, vanno aiutati anche nel muoversi, no? Quindi il rapporto deve essere necessariamente contenuto. Questa operazione è un grosso favore che l'amministrazione della Regione Lazio fa ai privati, nel senso che in questa maniera i privati avranno mano libera per aumentare i bambini all'interno dei loro asili nido, senza spendere una lira in più, un soldo in più per il personale, perché questo personale dovrà seguire più bambini. Guarda, tanto per fare un esempio, uno dei consiglieri regionali che ha voluto fortemente questa legge, Maurizio Perazzolo, è un consigliere che proviene dal 13° municipio, quindi Ostia, ed ha in gestione un nido in convenzione, un nido privato. Nel momento in cui passano i criteri di questa legge, lui potrà accogliere più bambini dalle liste d'attesa del comune e prendere più contributi dal comune di Roma. Quindi è un grosso, grosso, grosso favore che la Regione Lazio sta facendo ai privati in genere, e tra l'altro riducendo anche il livello qualitativo, perché noi educatrici non saremo più in grado di garantire progetti educativi, non saremo più in grado di seguire i bambini. Sarà veramente una tragedia se sarà applicata, e nel privato credo che già la stiano applicando già dal 1° settembre, se sarà applicata noi decretiamo la morte degli asili nido pubblici educativi, questo sarà.
Allora, diciamo, i problemi sono tanti, io li affronterei, insomma, uno per volta. Uno riguarda il fatto che ci sia un rincaro del 40% delle tariffe comunali per quanto riguarda gli asili, insomma, lo leggo dal Corriere, insomma, è articolo del 12 settembre, quindi dell'anno scorso, è già insomma registrava una situazione alquanto disagiata per chi porta i bambini negli asili pubblici, nelle scuole pubbliche, e invece aumenta lo spostamento di alunni verso le scuole private, addirittura anche religiose. A fronte di questo, appunto, un anno dopo quasi, insomma, la giunta regionale fa questa approvazione di bilancio che, come dicevi tu nell'ultimo intervento rispetto a quello che è successo nel municipio di Ostia, e non fa altro che andare a favorire di fatto i privati che, come abbiamo detto, insomma, non solo sfruttano i lavoratori, insomma, con paghe bassissime, ma fanno dell'educazione un vincolo, diciamo, religioso, mercificativo e quant'altro. Diciamo, questo è uno dei punti che delinea il contesto attuale. L'altro contesto, l'altro problema è che, appunto, aumentano a sua volta in tutto questo anche le liste per gli asili nido, appunto, le liste di attesa. Addirittura si parla a giugno di quest'anno di 8.000 bimbi escluse dalle comunali. Ecco, a fronte di tutto questo disagio, appunto, si arriva a questa legge. Diciamo che mi sembra chiaro, più che un risparmio che vuole fare a regione con i tagli già discutibilissimo, ma che rientra, diciamo, in un piano generale nazionale, c'è anche cioè emerge chiaramente anche un vincolo di interessi di chi oggi porta avanti la lobby delle scuole private alla regione Lazio e al comune di Roma. Sei d'accordo?
Guarda, noi dell'USB sono ormai 6 anni che seguiamo questa vertenza sul comune di Roma. Abbiamo visto passare la giunta da Veltroni ad Alemanno, le cose sono, se prima andavano male, poi sono peggiorate gradualmente, sempre con la stessa linea, che è quella della privatizzazione dei servizi comunque. La caratteristica di questa giunta invece è aver messo, per esempio, qua nell'assessorato all'educazione e alle famiglie, una persona che proviene dall'ACLI, dal mondo dell'ACLI, era il presidente, l'assessore attuale Gianluigi De Palo era il presidente dell'ACLI. La prima operazione che ha fatto è stata quella di aprire, per esempio, 8 nidi parrocchiali, dare dei soldi, cioè, alle parrocchie per aprire, cioè, 8 centri destinati ad accogliere i bambini. Un'altra iniziativa è quella di fare un bando, tra l'altro hanno speso circa 500.000 di euro, per i centri di accoglienza estivi, tutti destinati alle parrocchie. 69 progetti, 66 sono parrocchie, 3 centri ebraici. Quindi te la dice lunga di che cosa vogliono fare queste persone con l'educazione. Noi pensiamo che l'educazione sia una cosa che debba essere assolutamente gestita dal pubblico, non può essere delegata al privato, perché il privato, per sua natura, no, si muove per avere profitto. Sull'educazione non si può avere profitto, perché altrimenti i bambini non hanno tutti le stesse opportunità. Già questo mondo è abbastanza, come dire, ingiusto, no? E prendere questa strada, salire questa china, è veramente, veramente tornare indietro di 30 anni. Noi ci stiamo giocando tutte le conquiste che le donne con gli asili nido erano riuscite ad ottenere negli anni 70, ce le stiamo giocando tutte completamente, grazie a scelte che sono state scellerate, che io non attribuisco peraltro soltanto al governo di adesso, sono scelte privatistiche di liberalizzazione dei servizi che purtroppo sono andati a toccare servizi alle persone. E non va bene, non va bene. Qualsiasi cosa deve tutelare la persona, deve essere gestita dal pubblico, perché solo il pubblico può dare garanzia che non vengano fatti dei torti, altrimenti poi ci ritroviamo i Perazzolo di turno che affollano i loro asili di bambini, quello che gli danno non si sa, perché a livello educativo che cosa gli puoi dare, e poi ci ritroveremo in un futuro con probabilmente con i servizi sociali super affollati da persone da seguire, perché questo è, no? Se tu non dai adesso, in futuro non avrai, anzi avrai qualcosa di negativo.
Certo. Questo. Senti, Fra l'altro, diciamo, la delibera della giunta regionale, insomma, l'assestamento di bilancio cade un mese dopo che il Codacons ha fatto la class action contro il sovraffollamento proprio delle aule e che il Consiglio di Stato ha accettato, quindi insomma.
Guarda, i genitori dei nidi si stanno organizzando per una iniziativa del genere, basando l'avvertenza sul fatto che comunque loro, quando hanno fatto l'iscrizione al nido adesso a marzo dei loro figli, le condizioni erano altre, avevano la garanzia che ci sarebbe stata una maestra a seguire 6 bambini e non una maestra ogni 15, ogni 20, quindi si stanno organizzando anche loro per fare questa cosa. Noi stiamo cercando di mobilitare, di informare la gente il più possibile, perché sono proprio loro, le famiglie, no, che in qualche maniera debbono rispondere a questo attacco, perché da soli i lavoratori non ce la fanno, le lavoratrici dei nidi da sole non ce la fanno, perché poi passa il messaggio che vuoi lavorare di meno, no, ma tutto sommato un bambino in più. Non è così, non è così, noi veramente ci stiamo battendo per la qualità di questi servizi. Oltretutto questa operazione, e non è poco, farà perdere 500-600 posti di lavoro, di contratti annuali, gente che lavorava da 10 anni con il contratto da settembre a giugno e che non lo avrà più, non lo avrà più.
Senti, poi...
E sono 600 famiglie, capito, in difficoltà, cioè che pagano mutui, che è una cosa veramente allucinante.
Poi ricordavi nel tuo intervento precedente, insomma, il fatto che gli asili nido sono frutto delle lotte che le donne hanno fatto negli anni 70, e non è un caso che la legge fino a 2 mesi fa era la legge degli anni 80 che era frutto di questa lotta qua. Qual è, tu anche da donna, insomma, qual è il disagio che provoca questa restringimento non solo dai servizi sociali in generale,
loro fanno questa operazione dicendo che vogliono rispondere alle liste d'attesa e fare un favore alle donne che vanno a lavorare, no? Perché in questa maniera riescono a mettere più bambini dentro. Ma non è nei fatti così, o comunque se è fatto con questo intento, la cosa non è assolutamente funzionale, perché nessuna cosa, neanche la lista d'attesa, l'abbattimento della lista d'attesa può giustificare il togliere i diritti ai bambini, ok? Se l'amministrazione o chiunque volesse fare una politica corretta dovrebbe potenziare gli asili nido, non sovraffollare quelli che già ci stanno. Quello che accadrà negli asili nido è che veramente non si potrà dare pari opportunità ai bambini, perché chi ha i soldi naturalmente se ne andrà nei nidi privati a 1000 euro al mese di retta, no? Che immagino i nidi, che ne so, della Banca Nazionale del Lavoro, lì ci va tutta utenza e tutti i genitori ci portano i bambini, quelli con i soldi. I bambini nostri, della gente comune, se riescono ad entrare negli asili nido, comunque avranno luoghi assistenziali, luoghi dove non ci sarà educazione ma soltanto assistenza pura, e questo è enormemente negativo. La cosa poi terribile è che i bambini si adattano a tutto, non hanno una risposta immediata, quindi interiorizzano queste brutte pratiche, questo brutto modo di porsi nei loro confronti, e noi i guasti maggiori li avremo nel futuro prossimo, quando questi diventeranno cittadini che non sapranno neanche giostrarsi minimamente, che non saranno autonomi, che non saranno capaci di pensare. Ma molto probabilmente è questo che si vuole, dare servizi a persone che comunque non debbano usare la testa, che comunque non siano autonomi, che comunque non sono in grado di incidere sulla realtà esterna. Io non lo so, sono arrivata a pensare anche questa cosa, ma credo di non essere molto lontana dalla realtà.
Infatti. Poi insomma, passerei adesso alla discussione, insomma, sulla parte della protesta vostra, delle educatrici. Insomma, siete andati sotto la Regione Lazio durante, insomma, il mese di agosto, addirittura mentre c'era l'approvazione, perché naturalmente loro queste manovre qua le fanno in questi mesi, e avete partecipato il 6 di settembre allo sciopero generale dei sindacati di base, il 6 giorno in cui fra l'altro appunto succedeva la chiamata al 13° municipio, impedendo di fatto il poter andare appunto a presentarsi alle liste per le educatrici, insomma, avete portato con una protesta simbolica anche dei cuscini funebri che avete spedito al sindaco Alemanno e alla Polverini. Insomma, qual è il livello della mobilitazione intorno a questa vicenda?
Guarda, noi abbiamo lanciato quest'idea della protesta a lutto della fascia nera e anche dei cuscini inviati, come dire, provocatoriamente ma anche ironicamente al sindaco Alemanno e alla presidente Polverini. Ma tra l'altro non ci siamo inventati niente, perché questa protesta l'abbiamo copiata dalle educatrici di Bologna, che anche loro l'avevano già lanciata a luglio dello scorso anno, perché stanno nelle stesse condizioni nostre. Non è, questa di Roma non è una protesta, come dire, contenuta, circoscritta al territorio, perché i problemi dei servizi dell'infanzia e le scelte scellerate che sono state fatte su tutto il territorio nazionale, anche in quelle regioni tipo l'Emilia Romagna, che sono sempre il fiore all'occhiello dei servizi, no? Anche lì noi abbiamo preso questa protesta da loro, ha funzionato tantissimo, perché poi a livello mediatico devi fare queste cose per farti, come dire, per dire guarda che c'è sta un problema grosso, mi devi ascoltare, devi puntare l'occhio su quello che stiamo dicendo. E la cosa ha anche scatenato molta rabbia da parte dell'amministrazione, no? Ci hanno detto che usiamo pratiche antieducative. Noi sappiamo benissimo che i messaggi per i bambini non passano attraverso la fascetta al braccio, ma passano attraverso, quindi, quello che esprime il corpo di una persona, no? Il suo volto, quindi sono anche cose strumentali e dette da persone che neanche conoscono i bambini e non sanno neanche i meccanismi psicologici dei bambini. Però detto questo, sta funzionando, e sta funzionando bene, perché questa protesta invece è arrivata ai genitori, che si sono chiesti che cosa stava succedendo, e stanno mandando, hanno già mandato centinaia di lettere di protesta al sindaco Alemanno e alla presidente Polverini, chiedendogli il ritiro di questa legge, la non applicazione di questa legge. E questa settimana continuiamo con questa modalità. Domani c'è l'incontro tra amministrazione e sindacati per definire, secondo l'amministrazione, come applicare questa legge. Noi faremo del tutto perché non venga applicata, perché pensiamo che le leggi intanto vanno discusse. Quella dell'approvazione attraverso un emendamento nell'assestamento del bilancio è una cosa proprio antidemocratica, una cosa proprio fuori da ogni logica democratica. Ci sono delle leggi depositate già alla Regione Lazio, si cominciasse a discutere di quelle leggi. Noi non siamo contrari alla modifica della legge, però si discute nei termini giusti, e quindi proseguiamo. E proseguiremo, guarda, se la legge sarà applicata, perché l'amministrazione del Comune di Roma prenderà la linea dura, comunque noi non smetteremo la nostra protesta, e sarà dura per loro, perché a questo punto lo faremo in maniera tale che non useremo più quell'atteggiamento tanto generoso che le educatrici hanno sempre usato dentro gli asili nido, dando più di quello che potevamo e dovevamo dare. Quindi si applicherà soltanto quello che si può, scordandosi del tutto. Poi saranno le famiglie a valutare, e saranno le famiglie, secondo me, a battere cassa con l'amministrazione.
Senti, rispetto a questo pensavo, insomma, si sta creando un coordinamento fra le educatrici, fra i genitori, e anche pensavo, insomma, se si crea un coordinamento anche fra i vari collettivi femministi, fra i collettivi che girano intorno ai consultori e che fanno lotte anche nei vari quartieri, insomma.
Noi le educatrici stanno lavorando tantissimo sui genitori, e questa cosa comincia a farsi sentire. Certo, abbiamo bisogno di tempo per mettere in rete tutto, e speriamo di farcela, insomma, perché questa che dici tu è una, come dire, sicuramente una delle strade da percorrere, no? Mettere in rete i movimenti e poi comunque le famiglie e chi è interessato, no, ai problemi che riguardano il mondo dell'infanzia. Sì, è una strada da percorrere, e noi stiamo tentando di farlo, insomma.
Senti, insomma, a Polverini, ma soprattutto a Aleman, insomma, si giustificano così, dicono va bene, a Nord Italia insomma già fanno così, perché non dovremmo farlo noi, e soprattutto dicono anche stanno i tagli del governo Berlusconi. Sappiamo bene che Alemanno e la Polverini insomma sono in rotta con il governo Berlusconi, almeno sui tagli e quant'altro, e quindi dicono va bene, è una protesta che non deve andare a toccare soltanto noi, ma la logica generale di quelli che sono i tagli agli enti locali. Diciamo che in parte possiamo essere d'accordo per quanto riguarda i tagli, ma non possiamo essere sicuramente d'accordo col paragone che si fa con le altre città in cui già si subisce questa problematica.
Guarda, rispetto al nazionale, io te l'ho appena detto, noi non è una protesta che stiamo facendo noi, ma sta su tutto il territorio nazionale, e poi comunque noi oggi stiamo a Montecitorio a protestare contro la manovra e contro i tagli. Per il resto la Polverini e Alemanno la usano in maniera strumentale, perché questi tagli erano già decisi a prescindere dalla manovra. E per quanto riguarda l'equipararsi alle altre regioni, non ha senso assolutamente, perché per esempio, ti faccio solo un esempio, l'Emilia Romagna, che loro prendono come esempio, destina ai bambini 7,5 metri quadri, piuttosto che 6, netti, mentre noi, cioè, compreso tutto, la cucina, gli spogliatoi, la stanza del medico, dispense, loro destinano ai bambini 7,5 metri quadri netti. Il rapporto educatrice-bambino dai piccoli è 1 a 5, significa che loro riconoscono che bambini di un anno, da 3 mesi a un anno, è ancora più complicato relazionarsi, è ancora più normale che il rapporto sia individualizzato il più possibile, che lo tengono più basso ancora dell'1 a 6, di quello che avevamo noi. Quindi sono molto strumentali. Poi ti dico un'altra cosa ancora, durante la formazione negli anni passati noi siamo andati in giro a visitare tutte le altre le realtà del nord, soprattutto queste dove c'erano queste buone pratiche secondo l'amministrazione. Quando siamo andati a Milano, le educatrici di Milano, che stavano già nelle condizioni in cui stiamo oggi noi, quindi rapporto di media, tanti bambini, impossibilità a fare certe cose, ci dicevano: state attenti che questi vi fregano, perché noi non siamo in grado di rispondere ai bambini. Quando un bambino piccolo piange, noi siamo costretti ad ignorare il suo pianto e lo lasciamo lì sul seggiolino, sul passeggino. Questo già un po' di anni fa. Quindi, cioè, che vadano a fare questi esempi, loro devono parlare con la gente che frequenta i servizi e chi li gestisce. Abbiamo una caratteristica come educatrici, guarda, le nostre rivendicazioni, ed è anche male questo, non riguardano mai vertenze salariali, ed è anche sbagliato, perché non è che prendiamo chissà quali stipendi, noi ci stiamo battendo per la qualità del servizio, per avere riconosciuta la nostra professione, la valenza educativa di questo servizio, ed è questa la nostra forza. Ed Aleman e Polverini su questa cosa non possono fare nulla, sono impotenti e non ce l'avranno vinta sicuramente.
Senti, un'ultima domanda rispetto agli appuntamenti diciamo futuri che ha la vostra mobilitazione, insomma, oltre a legarvi a quello che è il contesto generale dell'attacco ai diritti attraverso i tagli e alla manovra economica, insomma, ricordiamo oggi alle 3 inizia il presidio sotto Montecitorio per la votazione alla Camera della manovra finanziaria, insomma, oltre a questi appuntamenti, quali sono i prossimi appuntamenti sia locali che nazionali in cui si muove la vostra lotta?
Guarda, noi allora sulla vertenza specifica aspettiamo l'incontro di domani per vedere che cosa succede, dopodiché con le educatrici decideremo le prossime iniziative. E a livello nazionale abbiamo in programma la discussione della proposta di legge nazionale 06, e a ottobre faremo una giornata, un'assemblea nazionale che si terrà molto probabilmente a Bologna, perché pensiamo questo: gli asili nido debbono essere riconosciuti con una legge nazionale come il primo livello di istruzione e di formazione, essere inseriti nel sistema formativo nazionale, e questo può essere fatto soltanto attraverso una legge nazionale che tolga questi servizi dal capestro di servizi a domanda individuale. Debbono essere servizi riconosciuti come le altre scuole per tutti. Non nel senso che tutti debbano essere obbligati a portare i loro figli al nido, però l'opportunità deve esserci per tutti, e questo può essere fatto solo con un riconoscimento di una legge nazionale.
Certo. Va bene, Caterina, se non hai altro da aggiungere, insomma, ti ringraziamo per
forse
la
abbastanza.
Corrispondenza. E, insomma, penso che abbiamo fatto un buon intervento rispetto a questa problematica. Noi naturalmente ci risentiremo nelle settimane o nei mesi a seguire per capire come evolve questa lotta e dare aggiornamenti agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa.
Va
grazie
bene.
Di tutto e
grazie
ti ringraziamo.
A voi.
Ciao.
Ciao, ciao, grazie. Allora iniziamo con la seconda corrispondenza di oggi, ore 12:35, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa con corrispondenze operaie. Siamo all'ascolto con un lavoratore della Irisbus della Valle Ufita. Dario, pronto? Ciao.
Sì, ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno Dario. Allora, insomma, con te parliamo di una vicenda che, diciamo, non ha avuto molto eco nella cronaca nazionale dei giornali, dei quotidiani, insomma, nei siti, però ha, diciamo, un risvolto invece molto, molto problematico per quello che è un'azienda, diciamo, storica in Italia, la Irisbus, di proprietà Iveco, quindi anche Fiat, che insomma la Fiat vuole cedere. Insomma, si stanno molti stabilimenti in Italia, voi costruite, anzi siete, diciamo, l'unica linea di produzione, l'unica azienda di produzione di veicolo di trasporto pubblico, insomma, i cosiddetti autobus che vedete in giro per le grandi e piccole città che riguardano il trasporto urbano. Insomma, io ti lascio subito la parola per intanto andarci a descrivere quella che è la vicenda, insomma, Irisbus.
Certamente, allora la vicenda è cominciata il giorno 6 di luglio, dove l'azienda Irisbus del gruppo Iveco, praticamente, quindi parliamo di Fiat, Marchionne, comunica la dismissione dello stabilimento e il trasferimento dell'attività nello stabilimento di Annonay in Francia. Quindi da questo momento sono incominciati i problemi. Noi tutto pensavamo forse che succedesse una cosa del genere, perché praticamente la Fiat dal 2004 ad oggi ha fatto un investimento di 34 milioni di euro, quindi ha speso delle cifre importanti per modernizzare lo stabilimento. Diciamo, questo stabilimento è un gioiellino a questo punto. Considerando che siamo gli unici che costruiamo autobus per l'Italia, e non solo per l'Italia, che siamo in condizione di costruire tutti gli autobus. Quindi la cosa è stata un fulmine a ciel sereno, ma come mai, insomma, Fiat fa una cosa del genere senza annunciarlo, cioè di punto in bianco, ci ha detto che si dismetteva a partire dal 1° di ottobre. Quindi la sua posizione è sempre la stessa. Noi praticamente a quella data siamo in presidio H24 e siamo in sciopero per tentare di modificare questo atteggiamento Fiat, ma soprattutto per incalzare il governo a dire che lo Stato Italia non si può privare di uno stabilimento unico in Italia che costruisce autobus, perché nel mercato italiano la necessità di autobus è importante. In Italia nel 2004, cioè nel 2010, comunque c'è stato un mercato di 3.600 autobus, anche se siamo in un momento di crisi, non è stato che nei momenti buoni si arriva a 5.500 come mercato complessivo. Chiaramente non si aggiudica tutto, però insomma, la sua quota ce l'ha. E da allora, insomma, è incominciata la nostra lotta, che sta durando 67 giorni, quindi questo è il fatto importante, il fatto storico, che una classe operaia sgangherata com'è nel profondo sud sta dando pressione a un'azienda che si chiama Fiat, mantenendo un presidio e parlando con tutti, facendo di tutto, anche nel mese di agosto. Noi siamo stati da tutte le parti, siamo andati a fare processioni, siamo andati in chiesa, siamo andati a fare donazioni di sangue, abbiamo occupato l'autostrada, abbiamo fatto di tutto per tentare di andare sulle pagine nazionali, abbiamo occupato anche la fabbrica, domani lo rifacciamo proprio per tentare di avere un risalto nazionale, per spiegare un po' a tutti quanti che non è giusto chiudere una fabbrica italiana. L'Italia non si può privare di non avere prodotto bus costruiti in Italia, perché poi i bus servono, quindi poi saremo costretti a farlo all'estero.
Diciamo che insomma, non si capisce bene perché la Fiat abbia fatto questa mossa. Insomma, da quando la Fiat ha sdoppiato la propria azienda in borsa con Fiat Auto e Fiat Industrial, voi andate sotto Fiat Industrial, diciamo che ha avuto negli ultimi mesi anche durante la crisi ha retto botta, diciamo, rispetto al settore auto e a livello, diciamo, economico, se non, diciamo, andare a calare negli ultimi
effettivamente,
mesi.
Effettivamente il bilancio 2010 è stato uno dei migliori rispetto a tutto il periodo di attività della Fiat, soprattutto in Iveco, è stato un bilancio straordinario, quindi ancora una ragione in più che non ci fa dormire sogni tranquilli, insomma.
Diciamo che invece la Fiat in tutto questo, insomma, avendo un bilancio positivo del settore industriale riguardo appunto la costruzione dei veicoli pesanti, quindi Iveco, Irisbus e anche Powertrain eccetera, chiede insomma ricatta, come al solito loro, come hanno fatto a Mirafiori, come hanno fatto a Pomigliano e quant'altro, comincia a ricattare chiedendo addirittura al governo investimenti, altrimenti chiude le fabbriche.
Ti posso dire, noi non siamo neanche a questi livelli. Cioè la Fiat praticamente, io non so se effettivamente, io gliel'ho chiesto un paio di volte all'ingegnere Altavilla, che è quello che insomma sta portando avanti la trattativa, nel momento in cui dico ci sono i soldi, che fate? Questo ha continuato a dire che se ne vanno, ma non so se è un fatto tattico, se è un fatto vero, però se va via Fiat dall'Italia è solo ed esclusivamente per un fatto politico, perché lui non ha trasferito le attività nel terzo mondo, ha trasferito le attività nel primo mondo. Stiamo parlando delle stesse attività in Francia, dove il costo del lavoro è di ben 3 euro in più a ora. Stiamo parlando di, e quindi la scelta è prettamente politica, cioè loro non hanno avuto il coraggio di chiudere uno stabilimento molto molto invecchiato, che è quello di Annonay in Francia, rispetto al nostro. A noi uno stabilimento è stato costruito negli anni 70, nel 77 ha cominciato l'attività, uno stabilimento che è stato ristrutturato per 10 anni, da 10 anni noi ristrutturiamo, quindi siamo arrivati all'ultima ristrutturazione, cioè abbiamo uno stabilimento che è un gioiellino, quindi la scelta è strettamente politica. Hanno avuto timore di chiudere in Francia perché Sarkozy, io uso dire, secondo me avrebbe dichiarato guerra all'Italia se c'era una cosa del genere. Siccome in Italia abbiamo un governo debole, è un governo dove l'imprenditore fa quello che vuole, infatti noi stiamo notando che Marcione piano piano sta chiudendo molti stabilimenti, senza battere ciglia da parte del governo italiano, quindi lui si sente autorizzato a fare quello che vuole. Non lo so se questo è un ricatto, la certezza è che c'è la comunicazione della decisione. La paura nostra la stiamo mettendo sul campo in tutti i modi, quello di reggere un presidio per 67 giorni e continueremo ancora così. Però sicuramente sarà bravura del governo di far capire a Fiat che o con lei o senza di lei i pullman si costruiscono in Italia. Io non lo so se il governo ha la forza di fare una cosa del genere, me lo auguro, guarda, sinceramente me lo auguro.
Senti, invece che cosa è successo con l'acquisizione o perlomeno la tentata acquisizione del gruppo DR Motors di Massimo De Risi? Insomma, io dai giornali leggo che, insomma, almeno lui dichiara che non vuole più comprare gli stabilimenti della Irisbus perché c'è una fortissima riluttanza da parte dei sindacati e dei lavoratori. Questo, insomma, corrisponde al vero o meno, ma insomma sicuramente corrisponde alla vostra
volontà. No, corrisponde al vero, ti posso garantire che corrisponde al vero. Corrisponde al vero perché noi, allora, abbiamo fatto molti fanno il paragone, come mai il sindacato dice sì a Termini Imerese e dice no a Valle Ufita, allo stesso imprenditore. Allora, Termini Imerese hanno fatto una scelta lineare, cioè di Risi è andato là con 4 soci e hanno ritrovato uno stabilimento che costruiva auto, cioè che costruiva auto e continua a costruire auto. Da noi non ha presentato un piano, però noi dalle interviste che lui ha rilasciato alla televisione locale, lui dice che non vuole più costruire autobus, quindi lui viene qua per dismettere uno stabilimento che è appena stato ristrutturato, perché solo nell'ultimo anno Fiat ha investito 8 milioni di euro, solo nell'ultimo anno, quindi questo che arriva deve dismettere lo stabilimento già attivo, perché se lui veniva e diceva guarda io rilevo l'attività Irisbus, continueremo a fare pullman da domani, noi non avremmo avuto nessuna difficoltà a dire a Dirisio guarda ok vieni tu e fai tu il pullman, perché per noi lo fai con via, lo fai con Dirisio, che cambia?
Infatti,
anche se dove sta non paga i dipendenti, no? Anche se lì non li paga,
è da dire. Però, anche questo appunto,
sì, cioè vediamo che qua cambia musica, ma siamo di fronte a un'altra cosa. Questa attività non è DR, ma è una società costituita il giorno dopo che Fiat aveva dismesso, si chiama Itala SPA, una società appena formata che ha un capitale sociale di 120.000 euro e 30.000 interamente versati. Cioè con questi soldi di capitale sociale questi non pagano neanche il tagliaerba per lo stabilimento.
Certo.
Quindi siccome lo stabilimento è stato concepito ed è stato ristrutturato e fatto, è una catena di montaggio. Cioè lui non può prendere un pezzo. Prendere un pezzo vuol dire rovinare tutto. Cioè ecco perché non ci convince la cosa. Non ci convince prima di tutto perché quello dice io vorrei costruire SUV, ma oggi chi se li compra i SUV? Viene perché dice che vuole fare 8 pullman, il Gran Turismo, in media saranno 70-80 pullman, 70 pullman all'anno, ma per la capacità che ha, noi abbiamo la Cataforesi, che sarebbe il vino che si dà alla struttura in laniera contro la ruggine, quindi una specie di antiruggine, è un antiruggine che si dà, dove il pullman viene calato tutto in questo bagno. Noi mantenere acceso lo stabilimento al giorno costa dalle 30 alle 70 mila euro al giorno. Quindi ecco perché è impraticabile questo tizio. Non è che noi siamo contro di Rizzo perché c'è antipatico, no. Noi valutiamo il piano, valutiamo quello che lui dice attraverso i giornali, è chiaro? Però quando quello dice a me mi servono intorno alle 200 persone, e gli altri che fanno?
Diciamo, insomma, manca...
Stiamo facendo una battaglia, la battaglia che stiamo facendo è per mantenere in Italia un'attività importante per l'Italia, è prioritaria per l'Italia. Questo stiamo facendo, non è una battaglia, stiamo facendo una battaglia per il territorio, stiamo facendo una battaglia per il futuro anche a chi resta all'interno di questo stabilimento. Perché non è una battaglia di persona, ma perché se è una battaglia di persona, ma ognuno di noi avrebbe trovato la sua collocazione. Perché Fiat ha detto, guardate, se non vi preoccupate, noi siamo in condizione di mantenere tutti quanti. Cioè di accompagnare alla pensione in un modo o nell'altro. Noi non vogliamo questo. Noi vogliamo che qualsiasi soluzione si trovi sia all'interno dello stabilimento. Nessuno di noi è disponibile ad andarsene in giro. Perché abbiamo pure una certa età, quindi non è che ci possiamo mettere a fare 50, 60, 70 km al giorno per andare a lavorare. Con gli stipendi che poi sono in via, noi prendiamo 1.200 euro al mese quando lavoriamo, quindi non è che prendiamo degli stipendi da dirigenti, ecco.
Certo, no, comunque era era buono fare, diciamo, chiarezza su questa lotta, insomma, che si capisce bene va oltre la difesa del proprio posto di lavoro, ma va anche per la difesa di una produzione importante per l'Italia, come quella dei mezzi pubblici.
Che Fiat dice sempre l'italianità del marchio.
No, vabbè, insomma, quello, diciamo, lascia un po' il tempo che trova, visto che poi se ne va anche in America con la Chrysler, insomma, l'importante è, cioè, insomma, se il governo riuscisse a fare una politica di trasporto pubblico decente e seria, magari lo stabilimento come il vostro, come quelli della Irisbus sparsi per l'Italia, avrebbero un ruolo centrale in tutto questo. Io andrei avanti su questo ragionamento, insomma, io leggevo molto tempo fa che, diciamo, per l'acquisizione della Chrysler la Fiat ha bisogno di comunque denaro contante liquido e che voleva vendere pezzi del settore industrial. Ecco, forse il vostro è il segnale di questa volontà, ecco, perché altrimenti non si spiegherebbe altra manovra.
Ti posso subito dire che il caso nostro è lui che paga di rischio per prendere lo stabilimento. Allora, Fiat darebbe a Dirisio, oltre a cedere lo stabilimento, darebbe 19 milioni di euro più 1 milione a operazione conclusa. Questa è un'altra cosa di quelle che fanno riflettere poi sulla bontà dell'operazione.
E ora
addirittura per prendere qualcosa ti pagano pure.
Ma allora perché me la danno pure a me? Ma certo, prendete...
pure io gli dissi la prenderemo per meno.
Appunto.
Quindi questo è l'assurdo, ecco perché la cosa non gira. Poi l'altra cosa, che è una cosa chiaramente importantissima e fondamentale, in gioco ci sono tra tutti più di 1.500 posti di lavoro, perché solo noi siamo 700. Poi ci stanno 103 persone che lavorano all'interno dell'azienda, ma sono ditte esterne, parliamo di ditte di pulizia, mensa, vigilanza, e poi ci sono 712 persone che solo in Campania lavorano nell'indotto. Quindi parliamo di numeri importanti, parliamo di numeri dove la nostra zona, che è Virpinia, non può permettersi il lusso di perdere, anche perché questo è un baluardo di legalità, insomma, la Fiat. Noi sappiamo che noi confiniamo con zone molto molto... a rischio. Noi conveniamo col napoletano, conveniamo col casertano, quindi non so, nel momento in cui perdiamo questi posti di lavoro che succede, perché viene a mancare anche la speranza, che è quella che magari aiuta tante persone ad andare avanti.
Senti, voi e la vostra lotta, siete stati protagonisti insomma anche di un fatto che non ha, insomma, che ha avuto pochi precedenti in Italia, insomma, quella di andare a riprendere i vostri compagni di lavoro che erano andati in trasferta alle officine meccaniche di Suzzara nel nord Italia, e per riportarli a casa, appunto perché la lotta si voleva fare insieme, perché non si deve cominciare a disperdere unità e tutti i lavoratori, e non si deve cominciare a fermare la produzione. Ci puoi raccontare questa esperienza che avete fatto?
Ma noi praticamente la Fiat, questo io penso che sia un primo momento in cui la Fiat ha provato a difendere un po' i lavoratori, a spaccare un po' la caparbietà della gente, ha provato un attimino a dire ok, vediamo un po' qual è la reazione. Per trovare 21 persone ne ha contattate più di 100, quindi su 100 persone 21 hanno accettato questa cosa. Io ho chiamato il capo del personale che prima stava qua praticamente, figlio del capo del personale che sta a Suzzara, però è andato via da poco da noi, quindi ci conosciamo. Gli chiesi la motivazione, dico senti, ma come mai voi fate queste scelte, visto che avete Brescia che sta più vicino, quindi potete offrire questi posti a Brescia, che stanno pure più vicino, è più comodo, cioè noi dobbiamo partire, fare 700 e passa chilometri e ci mettete in difficoltà, perché chiaramente andiamo a indebolire quello che è la lotta che noi stiamo portando avanti. Lui se n'è uscito dicendo che aveva avuto ordine di fare questo e quindi si faceva questo. E io gli dissi, guarda che noi veniamo a trovarti. E dice lui, vabbò, ma non pensa. E dico, guarda che veniamo tu a trovarti. E lui non ci ha creduto e noi abbiamo fatto sul serio. La prima volta sono andati 9 persone che hanno fatto un bordello della Madonna. Insomma, hanno messo in campo un'attività che forse era impressionante pensarci, pure le rappresentanti sindacale, anche la FIOM, che io faccio riferimento, insomma io sono un rappresentante della FIOM, sono rimaste scioccate di fronte a questa cosa. Bisogna dire che sono stati caparbi, quindi sono andati dal sindaco, hanno fatto movimenti, sono andati sotto la casa della Mercegaglia, hanno parlato con la gente, non ha contribuito a riportare a casa tutti, però sicuramente ha smosso molte coscienze, anche all'interno di quella fabbrica molto lontana da noi, che sta vivendo un momento diverso dal nostro, che è quello di avere produzione mentre noi non ce l'abbiamo, insomma. Quindi ha riportato a casa la metà dei lavoratori e poi sono tornati, perché insomma hanno avuto anche accampamenti di fortuna, però abbiamo, diciamo, questo investimento in denari che abbiamo fatto è stato ben ripagato per l'importanza e per la risonanza politica e sindacale che ha avuto. Noi bisogna dire che tutto quello che stiamo facendo, a parte dei contributi che abbiamo avuto da parte della CGL e della FIOM, e poi un sindaco di un comune qua vicino, Sant'Orso Baronia, poi altri sindaci hanno messo a disposizione in vari modi, diciamo il sindaco di Flumeri, che è molto attivo sulla cosa, ha messo a disposizione, ha pagato i pullman della prima riunione che abbiamo fatto insieme ad altri comuni, insomma hanno messo, c'è stato questo momento di solidarietà che poi chiaramente col passare del tempo si è un po' affievolito, quindi noi stiamo andando avanti con delle collette che facciamo noi per vivere quotidianamente, perché noi qua solo di acqua e di benzina praticamente per mantenere i gruppi accesi spendiamo 150 euro al giorno, quindi sono delle spese che quasi sono autofinanziate. Ripeto, a parte questi due contributi ultimi, poi c'è stato un contributo alla lotta, diciamo, non tanto alla sopravvivenza. Noi quindi oggi ci stiamo autofinanziando, considerate che non prendiamo lo stipendio da 2 mesi. Noi non siamo in cassa integrazione, questa è la cosa che bisogna ricordare. Noi siamo in sciopero, quindi è tutt'altra cosa. È pure difficile mantenere, perché questi al momento stanno facendo di tutto per prenderci per stanchezza e per fame.
Certo. Senti, appunto questo ci porta all'ultima domanda di oggi, insomma il futuro della vostra mobilitazione. Voi siete già venuti a Roma e penso che lo rifarete e insomma continuate a mantenere il presidio in fabbrica, addirittura mi avevo accennato prima che volete occupare proprio la fabbrica, insomma quali sono le modalità di un'occupazione della fabbrica in questo caso e comunque quali sono i prossimi appuntamenti anche che avete in mente per continuare la vostra lotta?
Noi diciamo per 48 ore già siamo stati in fabbrica, siamo stati dentro due giorni, abbiamo fatto assemblea permanente, abbiamo dato un segnale forte a chi si doveva sentire. Domani ripetiamo la protesta, domani ci riprendiamo la fabbrica, cioè giusto per far capire ancora una volta è urgente che voi prendete decisione, perché così non si può andare avanti, noi non possiamo affamarci e poi più si va avanti peggio è, perché come si dice le teste si riscaldano, la gente ragiona poco e la scintilla può scoppiare in qualsiasi momento, perché noi arriveremo tranquillamente agli 80 giorni secondo me, si arriva tranquillamente agli 80 giorni di protesta, anche perché gli abbiamo detto guardate noi non accettiamo soluzioni momentanee, soluzioni pasticciate, noi vogliamo una soluzione nello stabilimento, vogliamo continuare a costruire autobus con Fiat o senza Fiat, e gli abbiamo anche detto guardate attenzione, considerate che noi abbiamo ancora gli ammortizzatori sociali intatti, noi non abbiamo ancora utilizzato la cassa integrazione ordinaria, quindi abbiamo le 52 settimane di cassa integrazione ordinaria ancora intatti, sono stabilimenti che addirittura hanno consumato pure quella in deroga da parte delle regioni, noi abbiamo la possibilità, noi diciamo a Fiat attenzione, aspettiamo, congeliamo la cosa in attesa che il mercato si possa risvegliare, poi se Fiat non è interessata a questa cosa può andare via tranquillamente, noi gli abbiamo detto attenzione, lo stabilimento è stato costruito con soldi pubblici, è stato mantenuto con soldi pubblici e si finanzia con soldi pubblici, quindi a questo punto noi abbiamo tutto il diritto di riprendercelo, noi ci impossessiamo dello stabilimento e lo molliamo nel momento in cui c'è la soluzione, noi continuiamo a costruire autobus, questa è la nostra, e siamo determinati a fare questo, perché se noi le mezze misure non siamo interessati, non ci servono, noi la collocazione personale, noi sappiamo che se cadiamo ci abbiamo il cuscino, però non siamo interessati, vuol dire che noi sventiamo una lotta straordinaria di un territorio straordinario dove alla fine una politica assente e sorda non recepisce e non ascolta, noi abbiamo lanciato anche messaggi ai sindacati nazionali, quindi dire attenzione, noi stiamo facendo una lotta importante anche per il sindacato, gli stiamo dando un momento di gloria a questo sindacato che era addormentato, dove diciamo guardate noi stiamo facendo lotte straordinarie, stiamo facendo cose straordinarie, approfittatene, portate avanti voi questa partenza perché noi ve l'abbiamo consegnata nelle vostre mani, ne fate buon uso, sappiate che noi non ci vendiamo facilmente, noi abbiamo necessità di risolvere il problema e risolvere il problema vuol dire dare un futuro o con Fiat o senza Fiat a questa zona.
Ok Dario, noi ti ringraziamo insomma per l'intervento di oggi, sperando di insomma aiutare anche con questo la vostra lotta per farla conoscere in altre città d'Italia insomma.
Noi vorremmo essere d'esempio a tutti quanti.
Noi accodiamo alla tua riflessione, alle tue riflessioni finali, insomma, con il buon augurio per la vostra lotta, per la vostra occupazione, sperando insomma che magari no, pensavo mentre tu parlavi dell'occupazione che può essere anche che insomma io spero che finisce sempre con la tua gestione di una fabbrica da parte dei lavoratori, come è successo anche in Argentina quando c'è stata la crisi economica là, insomma sì. È una speranza che a me insomma non mi è mai non è mai andata via insomma, però comunque intanto vi auguriamo una buona lotta e naturalmente ci risentiamo presto per prossimi aggiornamenti sulla vostra mobilitazione. Grazie Dario.
Grazie a voi, grazie, buongiorno a tutti.
Ciao.
Ciao, 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 grazie.
Ok, sono le ore 13, si conclude anche per questo lunedì la trasmissione di Corrispondenze Operaie, inchieste e approfondimenti sulle lotte e il mondo del lavoro. Naturalmente vi ricordiamo il conto corrente postale per la radio per sottoscrivere al sostentamento di questa radio autogestita con corrente postale 61804001 e insomma con questo vi saluto e in attesa del giornale radio di Radio Onda Rossa noi ci sentiamo lunedì prossimo.